Buongiorno a tutti, Ottoliner, ben ritrovati. Oggi torna con noi apprezzatissima, tra l'altro, Dalia. Questo non te l'avevo detto, ho ricevuto tanti messaggi che dicono che sei stata forte, cioè che sei andata grande nella prima intervista che abbiamo fatto. Quindi torna con noi Dalia. E io
Grazie.
sono sempre un po' logorroico nelle introduzioni. E comunque lascio subito la parola alla nostra ospite, perché per fare con lei un po' il punto delle proteste in Italia e più in generale, e per capire quali risultati vogliono ottenere e perché. A te, Dalia!
Allora, ciao a tutte e tutti, grazie davvero per l'invito ancora una volta. E allora, oggi è una bella giornata perché da Bologna ci è arrivata la notizia che siamo riusciti a far bloccare gli accordi con ben due università israeliane, tra cui la Hebrew University, che è un'università israeliana di Gerusalemme, che è stata tra le prime università a nascere. È stata costruita addirittura nel 1925 in una zona di Gerusalemme che era piena di villaggi palestinesi. Quindi, insomma, diciamo che per costruirla sono stati rasi al suolo interi villaggi durante la Nakba. E quindi sì, è una bella soddisfazione perché per il momento l'Università di Bologna è riuscita a bloccare gli scambi e gli accordi con questa università. E secondo me le università stanno andando, le manifestazioni nelle università stanno andando molto bene in Italia, anche se ovviamente cioè, continua ad esserci una mistificazione continua da parte dei media mainstream che continuano comunque a dipingere queste manifestazioni come violente, come per esempio l'altro giorno c'è stata alla Campada di Milano c'è stata un'aggressione da parte di un gruppo di persone sioniste verso gli studenti che stavano manifestando per la Palestina e alcuni media l'hanno dipinta come una rissa, come qualcosa insomma che è nato proprio da parte degli studenti, quando in realtà non è così. Le aggressioni sioniste nelle accampate studentesche in questi giorni sono frequenti in tutti i paesi. Quindi ci sono sia studenti sionisti, ma anche docenti, persone comuni, comunque che utilizzano la violenza sia verbale che fisica contro gli studenti e le studentesse. E quindi sì, c'è comunque questo sempre tentativo di delegittimazione da parte dei media tradizionali, nonché un cercare di denigrare queste manifestazioni. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella qualche giorno fa ha tenuto un discorso in cui ha insomma espresso la sua contrarietà a queste manifestazioni perché definisce comunque le collaborazioni con le università israeliane un qualcosa che deve essere totalmente separato dalla politica internazionale, perché le università sarebbero dei luoghi di dove si diffonde la conoscenza, il sapere, lo scambio culturale, eccetera. Però allora ci deve spiegare per quale motivo le università italiane hanno tutte cessato gli accordi con tutte le università russe. E insomma, ci sembra anche veramente superficiale questa considerazione, perché comunque le università israeliane hanno tantissimi rapporti con il complesso militare israeliano e con l'oppressione sistematica israeliana del popolo palestinese. Faccio un esempio concreto. Nel luglio del 2020 è stato ucciso un ragazzo palestinese nel checkpoint di Betlemme mentre si stava recando a Gerusalemme, Ahmad Erekat, ed è stato ucciso perché aveva perso il controllo della sua macchina. E poi da lì il suo corpo è stato comunque sequestrato dall'esercito israeliano, come fa spesso, perché spesso l'esercito israeliano tiene i corpi delle persone palestinesi che uccide e non le restituisce alle famiglie. Ci sono anche dei corpi di martiri che sono stati sequestrati da anni e che le famiglie non hanno ancora potuto seppellire. E quindi il corpo di Ahmad Erekat era stato sequestrato e tenuto nell'Università di Tel Aviv, nel Dipartimento di Medicina, nell'Istituto di Ricerca, assieme ad altri 63 corpi di martiri palestinesi che sono stati uccisi negli anni. Quindi le università israeliane non sono neutrali per quanto riguarda quello che sta accadendo in Palestina, perché innanzitutto non rispettano gli accademici e gli studenti e le studentesse palestinesi, perché l'esercito israeliano ogni giorno arresta, fa le incursioni nelle università palestinesi, arresta studenti, studentesse, docenti, attivisti, semplicemente per il fatto di essere degli studenti e dei ricercatori attivi. E poi collabora appunto nella ricerca per lo sviluppo delle armi e di tutte le tecnologie che servono per opprimere la popolazione palestinese. C'entrano anche con il sequestro di organi, perché moltissimi martiri sono stati uccisi, sono stati restituiti alle famiglie dopo giorni. Anche in questo periodo a Gaza è stato così: sono stati restituiti i corpi senza organi, e quindi questi organi comunque vengono tenuti nelle università per fare ricerca, per cui è fondamentale cessare queste collaborazioni, ed è in malafede, a mio avviso,
Scusami
che
Italia, scusami Italia, perché è la prima volta che sento una cosa simile. Se fosse così agghiacciante, ma questa cosa qui, no, non per dubitare di te, insomma, mi fido, però il discorso è, cioè, è una notizia a tutto tondo, ufficiale, che possiamo reperire, o è
sì, certo, se
un'ipotesi?
volete.
No,
Se
solo per
volete.
capire, è un'ipotesi oppure è così?
No, è così, ci sono, c'è una ONG palestinese che si chiama Adala Justice Project, che già nel 2020 aveva lanciato una petizione quando era stato ucciso Ahmad Erekat per poter rilasciare il suo corpo alla famiglia, e ha parlato di questi comunque, che ci sono oltre al suo altri 63 corpi di palestinesi all'Università di Tel Aviv. Quindi è comunque il fatto
Presidente,
che
vengono
tu.
usati per fare esperimenti, li trattano
Sì, per
veramente come
fare.
delle studio, ricerca, delle cavie, una
Esatto.
roba
Ma come le
terrificante.
armi, i droni che comunque Israele vende all'Unione Europea, che l'Unione Europea utilizza per esempio nel Mar Mediterraneo per intercettare i migranti e impedire loro di sbarcare in Italia, quindi spesso li uccide anche, sono tutti droni che sono stati testati dall'esercito israeliano sulla striscia di Gaza. Questo io consiglio di andare sul sito di BDS Italia per reperire questa informazione, vedere e leggere attentamente il documento. Comunque, Israele, quando vende le armi agli altri paesi, tipo all'Unione Europea, tipo all'India o altri paesi, sempre le sponsorizza come delle armi molto sofisticate, molto funzionanti, proprio perché hanno funzionato a Gaza, nella commissione dei crimini a Gaza.
Sì, su questo e altre cose sono usciti anche dei libri di recente qui in Italia. La cosa è veramente inquietante perché poi effettivamente tu praticamente stai dicendo che il tuo circuito economico e produttivo si va a mescolare così profondamente con la guerra e con l'apartheid da diventare un qualcosa che per te diventa uno sponsor, no? Cioè su questo libro, se non sbaglio, è il Laboratorio Palestina, è il libro che in Italia è edito da Fazzi. L'autore rifletteva proprio su questo, no? Cioè sul fatto che diventa veramente una cosa del tipo è testato su esseri umani, no? Cioè una cosa che noi evitiamo di fare quando magari compriamo lo shampoo, stiamo attenti a prendere quello non testato sugli animali. Israele invece fonda la sua vendita di armi sul fatto che sia testata sulla popolazione civile palestinese, in sostanza. Senti, Italia, e per quanto riguarda le proteste, come stanno procedendo adesso in Italia? Tu sei a Bologna, vero? No.
No, io sono all'estero attualmente, sono nei
Ok.
Paesi Bassi, però sì, sto seguendo le proteste in Italia e allora stanno andando molto bene, quindi sempre, ogni giorno comunque ci sono dei collettivi, degli studenti che chiedono di unirsi, chiedono delle informazioni per come fare per fare le occupazioni nelle proprie università. E quindi secondo me è un ottimo risultato. Comunque, considerate le premesse, considerate le difficoltà, perché comunque questa è una battaglia che non è mainstream come invece lo sono altre battaglie. Quindi non è facile comprenderla, non è facile aderire, non è neanche scontato che le persone siano disposte non so, a rischiare, a investire tutto questo tempo e tutte queste energie. Quindi secondo me stanno andando molto bene. Poi nelle accampate in Italia stiamo cercando proprio di formare gli studenti e le studentesse, quindi cerchiamo di creare degli interventi con degli esperti, cerchiamo di intervenire anche noi attivisti, cerchiamo comunque anche di far intervenire persone dalla Palestina. A Milano abbiamo fatto intervenire il medico sopravvissuto al bombardamento dell'ospedale Al-Ahli ad ottobre, Ghassan Abu Sittah, che ha parlato degli ospedali di Gaza e ha parlato anche della repressione che c'è in Italia, perché lui, scusatemi, in Europa, perché lui in queste settimane è stato invitato in Germania, a Berlino, a parlare ad una conferenza sulla Palestina, però lui è stato, come si dice, imprigionato nell'aeroporto di Berlino, quindi l'hanno sequestrato per un po' di tempo e poi gli hanno impedito di entrare nel paese, ok? Poi da lì, dopo un po' di tempo, è invece partito per la Francia e anche in Francia gli hanno impedito di entrare. Quindi c'è una. Si sta cercando a livello europeo di reprimere questa persona perché, molto probabilmente, perché si ha paura che gli si permetta di testimoniare alla Corte Internazionale di Giustizia contro Israele a favore del Sudafrica.
Senti, Dalia, un'ultima domanda e per concludere vorrei chiederti a questo punto come pensate di procedere nel movimento di protesta, perché poi io ad esempio questa mattina facevo una riflessione, la Spagna, la Norvegia e l'Irlanda riconosceranno lo Stato di Palestina il 28, cioè è solo una formalità, in realtà praticamente l'hanno riconosciuto l'altro ieri, però diciamo la data ufficiale se non sbaglio che hanno detto è il 28, ecco. Io la cosa che pensavo, poi ho sentito il discorso della segretaria di Podemos che diceva in realtà questo è un riconoscimento che rischia di essere vuoto, se non ha però, se non è però, cioè, è simbolicamente importantissimo, ben venga che l'Irlanda, la Spagna e la Norvegia riconoscano la Palestina, però questo non deve essere una copertura di vernice, cioè un qualcosa di vuoto, no? E giustamente la segretaria di Podemos, tra le altre cose, diceva non è specificato su quali territori verrà riconosciuto questo Stato di Palestina, perché quei territori sono occupati da coloni che stanno lì abusivamente e sono armati. Non è specificato come economicamente la Spagna intende procedere verso chi violerà questi territori. E Israele, la Spagna definisce ancora Israele come uno Stato amico, banalmente.
Certo.
Quindi la cosa che lei diceva è forse sarebbe stato più saggio interrompere le relazioni diplomatiche con Israele, visto quello che sta accadendo. Ecco, questo è quello che possono fare i governi. Innanzitutto, che cosa pensi di una situazione, di una posizione simile? E poi quali sono i passaggi che come protesta volete prevedete, se avete già programmato delle tappe ulteriori oppure se è un momento riflessivo?
Allora, secondo me, quello che ha tirato fuori questa politica è molto importante perché, allora, a livello simbolico è molto importante il riconoscimento dello Stato di Palestina perché significa che Israele è sempre più isolato dalla comunità internazionale. È importante anche perché si chiede esplicitamente, insomma, che Israele si ritiri dai territori che ha occupato nel 1967. Quindi questo sì. Tuttavia, ovviamente a livello pratico è molto controverso. In primis, come hai detto bene tu, la questione dei coloni, che comunque, cioè, quali sono i territori palestinesi? Perché ormai sono stati definiti nel 1967, però ormai cos'è rimasto ai palestinesi? E punto numero due, comunque c'è anche la questione molto più importante, che è quella dei profughi del 48. Nel momento in cui tu riconosci Israele e riconosci lo Stato di Palestina, l'eventuale Stato di Palestina, tu stai negando a tutti i profughi che sono in Libano, in Siria e in Giordania di non ritornare mai più in Palestina. Perché questa è la questione, non si può parlare della questione palestinese omettendo la Nakba e omettendo i profughi del 48, ok? Per cui cioè, riconoscere lo Stato di Palestina vuol dire anche quindi in automatico negare il diritto al ritorno dei profughi che è sancito anche dalla risoluzione 194 delle Nazioni Unite. Detto ciò, quello che possiamo fare a livello universitario, a livello nel nostro piccolo, è quello sì, di disinvestire con Israele, secondo me, nel senso che parlare di Stato di Palestina è più retorico che altro. Quello che possiamo fare è aiutare piano piano a smantellare Israele e il suo colonialismo di insediamento, quindi smantellare le sue università, smantellare tutto ciò che normalizza, quindi boicottare il turismo in Israele, boicottare qualsiasi cosa che favorisca la crescita economica di Israele e la sua normalizzazione. E secondo me, piano piano, cioè insomma, a livello pratico, questo è quello che possiamo fare. Tutto il resto, secondo me, è mera retorica. Ecco.
Senti, Dalia, un'ultimissimissima domanda perché me l'avevano chiesta già di altre due o tre interviste in passato a tema Palestina. Ti puoi spiegarci brevemente che cos'è la Nakba? Perché se no, effettivamente, sai, il pubblico mi ha scritto e ha detto: date un sacco di cose per scontate. Effettivamente, io faccio militanza per la Palestina da tempo e tu sei attiva in questo campo, però effettivamente, magari chi si avvicina ora alla Palestina vuole avere anche una prima grammatica. Che cos'è la Nakba? So che
Allora,
richiederebbe ore, quindi ti chiedo una cosa
sì,
semplice.
esatto. Allora, Nakba vuol dire in arabo, è una parola araba che vuol dire catastrofe e si riferisce alla catastrofe palestinese, cioè la data ufficiale che è quella del 15 maggio del 1948, che è la data ufficiale della Costituzione dello Stato di Israele e di conseguenza in automatico la data della catastrofe palestinese, quindi l'esodo forzato di più di 700.000 profughi, di 700.000 palestinesi dalle proprie case, dalle proprie terre, che sono ancora oggi profughi. Quindi, come ho detto prima, i profughi in Libano, i profughi in Siria, in Giordania, in Cisgiordania e nella Striscia di Gaza sono profughi del 48, quindi sono tutte persone, famiglie che sono scappate nel 1948 dai territori che adesso si chiamano Israele, e che vivono nei campi profughi perché continuano a non avere una terra, cioè continuano a non poter ritornare nella propria terra. Quindi quando si parla del diritto al ritorno dei profughi palestinesi, è questo, cioè che tutti questi profughi palestinesi ritornino nelle loro terre e nelle loro case da cui sono scappati nel 1948 per fare spazio a Israele, fondamentalmente. Per questo che la soluzione dei due stati è molto controversa, perché nel momento in cui tu riconosci lo Stato di Israele, stai in automatico negando il diritto al ritorno dei profughi palestinesi che sono stati cacciati nelle loro terre e che ancora adesso non hanno una casa, perché, per esempio, in Libano e in Siria i profughi palestinesi non hanno una cittadinanza, sono apolidi, ok? Perché il Libano e la Siria non li riconoscono come cittadini e la Palestina, ovviamente, cioè, e non si trovano in Palestina perché sono fuori e quindi sono apolidi. E riconoscere lo Stato di Israele significa in automatico condannare queste persone a vita ad essere apolide. Tutto qua.
Va bene, Daria, io ti ringrazio e tornerai chiaramente a trovarci perché con te teniamo un filo diretto e ti auguro, insomma, auguro alla protesta ProPal di proseguire, di raggiungere i vostri obiettivi perché questo, insomma, è una delle cause su cui noi come redazione ci siamo mobilitati da subito e che riteniamo fare la differenza per noi quando, insomma, facciamo questa professione, cioè raccontare le cose che gli altri non raccontano. Quindi, se volete continuare a sentire Dalia, se volete continuare a sentire noi, magari noi abbiamo rotto le scatole, ma i nostri ospiti no, iscrivetevi al canale, seguiteci su tutti i social, condivideteci, mettete like, perché è veramente importante continuare a far sentire la voce di tutte queste storie che sui media mainstream non vi raccontano. Ciao Dalia, ciao a tutti, Ottolina, alla prossima!